Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi per il consueto appuntamento del sabato Alberto Fazzolo. Ciao Alberto!
Bentrovati.
E con Alberto andremo ad approfondire insomma, le tematiche che riguardano il mondo, partendo questa volta dalla campagna dell'Urwa. Sappiamo infatti che c'è stato un pesante taglio dei fondi da parte dei paesi occidentali, e al riguardo si stanno svolgendo una serie di manifestazioni e interventi, una serie di appelli. Alberto, ti va di approfondire un po' questo tema?
Sì, innanzitutto specifichiamo che cos'è l'UNRWA. È un'agenzia delle Nazioni Unite che in una condizione normale non dovrebbe esistere. È qualcosa che è la manifestazione dell'anomalia, perché è l'organismo che si occupa di tutti gli aspetti economici, prevalentemente nella striscia di Gaza, dove non c'è la possibilità di agire liberamente nella gestione degli aiuti, dell'approvvigionamento di merci o quant'altro. Quindi deve passare tutto attraverso questa soggettualità. Una soggettualità che è anche indubbiamente molto farraginosa, mastodontica e forse non particolarmente, anzi, sicuramente non particolarmente efficiente nella gestione, ma in questo momento è l'unico soggetto che riesce a garantire l'approvvigionamento, soprattutto alimentare, nel territorio della Striscia di Gaza martoriato dai combattimenti. E proprio in questo momento in cui Israele sferra questo attacco feroce e criminale contro la Striscia di Gaza, i governi occidentali non hanno pensato di meglio se non tagliare i fondi a questa agenzia delle Nazioni Unite, che adesso si trova in grandissima difficoltà. Quindi, qual è il senso della campagna che abbiamo fatto partire qui dall'Italia? Di fare una sorta di votazione attraverso il portafoglio, cioè fare delle micro donazioni all'URBA da 2 euro. Poi, ovviamente, se qualcuno vuole donare di più è benvenuto, ma per far vedere quante persone siamo a volere il ripristino dei finanziamenti, quindi a dire noi non siamo allineati con le politiche dei nostri governi. Una campagna che dura dal 7 aprile al 7 maggio, quindi c'è tutto il tempo per andare a donare.
Metteremo anche il link in descrizione per questa campagna. Senti Alberto, invece allargando un po' la situazione in Israele e Medio Oriente, abbiamo visto che l'Iran continua a parlare di un'imminente vendetta. Tu insomma, nei giorni passati ci avevi detto che secondo te non ci sarebbe stato un confronto diretto, ma un innalzamento nei focolai dove già c'erano delle braccia armate che in qualche modo erano sostenute dall'Iran. Confermi questa visione al netto di quanto sta accadendo?
Sì, secondo me non ha senso per l'Iran fare una risposta simmetrica, per il semplice motivo che questo riuscirebbe a trascinare gli Stati Uniti nel conflitto, che è la cosa che stanno provando a fare gli israeliani dal 7 ottobre. Ci sono forti resistenze da parte degli Stati Uniti, ma è evidente che di fronte ad una minaccia così diretta all'esistenza dello Stato israeliano, quindi un attacco dell'Iran, beh, a quel punto gli Stati Uniti non potrebbero fare altro che intervenire. E quindi penso che sia nell'interesse dell'Iran dare magari una piccola risposta simbolica nell'immediato, ma il vero della risposta sarà di altra natura, diluita nel tempo, ma molto molto più efficace.
Cioè, secondo te quindi ci dobbiamo attendere un innalzamento, diciamo, in Siria, Yemen, Libano, maggiori aiuti magari? Dimmi.
Beh, quello che ci ha insegnato il 7 ottobre è che non dobbiamo più ragionare con gli schemi passati, perché nessuno di noi avrebbe immaginato un appoggio così forte e concreto da parte dell'Iran alla resistenza palestinese, perché è un qualcosa di assolutamente inedito. Quindi sono saltati gli schemi con cui abbiamo ragionato fino a questo momento e in questa prospettiva io non mi sento assolutamente di fare previsioni su quelli che possono essere gli aiuti a gruppi combattenti in giro per il mondo. Cioè, a questo punto l'Iran ragiona su tutti gli altri schemi. E questo apre delle prospettive particolarmente inquietanti se si continua su questa linea, perché comunque le destabilizzazioni si possono allargare e si può allargare il conflitto, cosa che in questo momento non penso che possa essere utile, indubbiamente a accelerare il processo di caduta del blocco imperialistico occidentale, però se vediamo la sofferenza delle popolazioni, magari diamo un attimo di tregua.
Senti Alberto, invece per quanto riguarda la questione Gaza, tra le altre, cioè, tra le varie emergenze in atto c'è anche quella che riguarda la targettizzazione di chi fa informazione, cioè come se Israele non volesse che le informazioni di quanto sta accadendo in città raggiungesse l'esterno. Ecco, puoi dirci qualcosa di più anche su questo? Cioè effettivamente i giornalisti, i media stanno venendo targettizzati?
Sì, allora, iniziamo a fare un un primo discrimine che è emerso con drammaticità anche durante il conflitto, nella prima fase dell'operazione militare speciale in Russia, quando io ero tra quelli che denunciavano anche in televisione, in quel momento avevo opportunità di partecipare ai maggiori talk show italiani e denunciavo il fatto che il numero di giornalisti uccisi dagli ucraini era molto più alto rispetto a quello denunciato dalle agenzie di giornalismo internazionale, in particolare Reports on Front, che dava un numero di 7 giornalisti uccisi, quando io mi dicevo, mi pare che fossero 82 in quel momento, quindi una disparità molto grossa. Intervennero con il famoso bollettino i servizi segreti, in cui dicevano che i giornalisti non erano quelli che dicevo io uccisi, ma erano sostanzialmente la metà, quindi una quarantina, che capite, rispetto ai 7 denunciati dalle agenzie internazionali, comunque c'è una grossa disparità. Ma la differenza di numero tra quello che riportavo io e quello dei servizi segreti è dovuta al fatto che purtroppo ancora al giorno d'oggi, nel 2024, vengono considerati giornalisti morti per il proprio servizio soltanto quelli che dipendono da una testata o che hanno un incarico professionale per il quale stanno lavorando. Cioè, in questo momento tutti i blogger e le persone che fanno solo una testimonianza con il proprio telefonino non sono considerati giornalisti. E poi ovviamente questo è riportato anche a livello maggiore. Lo stesso Assange non è considerato un giornalista detenuto. Quindi il problema è che la catalogazione dei giornalisti è ancora ancorata a dei vecchi schemi che nell'epoca attuale non hanno più senso di esistere. E per questo ci sono delle disparità nel conteggio di giornalisti uccisi. A Gaza in questo momento vengono considerati giornalisti uccisi 95 e c'è la lista di queste persone che sono state assassinate per il loro servizio. Ma in realtà le persone uccise perché stavano testimoniando qualcosa sono grosso modo 140, a detta di qualcuno potremmo arrivare a 165, ma è davvero difficile fare il conto. E qui però c'è anche un'altra nota drammatica, ma particolarmente interessante, che Israele non sta uccidendo soltanto i giornalisti, quindi i testimoni diretti che riportano quello che succede a Gaza, perché non vuole che si sappia il terrore che sta diffondendo in quel territorio Israele, ma sta colpendo anche i letterati, quindi scrittori, poeti, perché sono quelli che poi tramanderanno la memoria di questi fatti. Perché se guardiamo la Seconda Guerra Mondiale, noi non la ricordiamo mica per gli articoli dell'Unità clandestina o del l'altra stampa che più o meno magari poggiata all'estero poteva raccontare i fatti di quello che succedeva in quel periodo, la ricordiamo soprattutto attraverso la narrativa, la poesia. E Israele sa che per non essere giudicata dalla storia, l'unico modo che ha è cancellare la memoria. Poi un discorso del genere fatto da Israele è davvero aberrante, e per cancellare la memoria deve colpire poeti e scrittori.
Molto chiaro. Senti Alberto, invece rimanendo in ambito stampa, il triangolo di Weimar, cioè l'articolo scritto dai tre ministri europei, Francia, Germania e Polonia, che ci sai dire al riguardo?
Beh, innanzitutto mi sono fermato un po' prima perché dovevo assolutamente bere, ma volevo dire anche un'altra cosa sui giornalisti uccisi, che proprio per ricordarli noi alla RAI di Saxa Rubra, che è vicino a dove abito io, come cittadini del quartiere, abbiamo deciso di rendere un tributo affiggendo i loro nomi sull'inferriata della RAI, appunto a Saxa Rubra, e questa installazione regge, quindi anche la RAI riconosce la bontà del nostro gesto e non ha rimosso questa installazione. Quello perché vogliamo tenere viva la memoria di quanto sta succedendo e tenere una luce accesa di speranza per cercare di frenare questa carneficina, se non completamente fermarla, perché su quello non ci facciamo illusioni. Invece, per quello che facevi riferimento tu sull'articolo apparso su Politico, beh, è un qualcosa di assolutamente inedito. Sfido tutti a ricordarsi un articolo scritto a 6 mani da tre ministri degli esteri di paesi europei, quindi stiamo parlando di Germania, Francia e Polonia. E il senso di questo articolo qual è? Sostanzialmente quello di rassicurare gli Stati Uniti. Gli hanno detto: guardate, noi siamo fedelissimi all'Alleanza Atlantica, siamo allineatissimi sulle scelte strategiche che porta avanti, ma nella gestione degli affari interni europei vorremmo muoverci in autonomia. E questo muoverci in autonomia che cosa significa sostanzialmente? È l'esercito europeo ed è quello che stanno cercando di fare in tutti i modi. Il problema è che queste cose vengono discusse con gli Stati Uniti su canali che non sono quelli del dibattito politico, perché a me non risulta che questa questione dell'esercito europeo, che comunque va avanti, sia chiaro, non mi pare che sia stata discussa con i cittadini dei paesi che lo stanno sviluppando questo progetto. Quindi c'è un problema che il referente politico che autorizza a fare scelte strategiche come questo sono gli Stati Uniti e non i cittadini dei paesi interessati. E questo qui, insomma, ce la dice molto molto lunga su quali sono le dinamiche nel nostro continente. Quindi se c'è un tentativo di smarcarsi da questo controllo attraverso questo sistema, beh, è iniziato proprio con il piede sbagliato, a mio avviso.
Quindi secondo te in qualche modo lo dobbiamo intendere come un tentativo più di tranquillizzare, cioè velleità, non voglio dire velleitario, però appunto un qualcosa per dire cambia tutto per non cambiare niente.
E rimaniamo fedeli sostanzialmente, non faremo di testa la nostra, questo gli stanno dicendo, però se rimani fedeli a questo punto non ha neanche senso fare l'esercito europeo, insomma non ti affranchi da questa sudditanza e quindi che cosa sarà? Qualcuno lo interpreta in maniera un po' restrittiva dicendo ci sarà la possibilità di fare commesse militari senza particolare attenzione alle aziende americane e invece qualcuno dice no, qui serve soprattutto per mettere i piedi sul territorio ucraino e puntare a occupare terre per fare aree di influenza e per poi puntare alla ricostruzione. Questione che solletica molto gli appetiti, soprattutto di Francia e Germania.
Certo, chiaro. Senti, ma e invece per quanto riguarda sempre il fronte occidentale, diciamo, no? L'Occidente collettivo, sono in corso una serie di esercitazioni militari. Prima di iniziare a registrare mi dicevi un po' dappertutto. Dove sono in corso e secondo te se queste in qualche modo hanno anche la volontà di suscitare un effetto di pressione sulla Russia?
Beh, direi proprio di sì, perché se le andiamo a collocare sulla cartina, le ultime tre che sono state annunciate, sono evidentemente tutto lungo i contorni della Russia. La prima è nel Mar Nero ed è l'operazione Scudo Marino, fatta sul territorio, quindi sui mari della Romania, che prevede l'impiego di 135 imbarcazioni della NATO. Proprio ieri, invece, l'altro ieri, scusate, il generale Figliuolo ha annunciato al Parlamento che verranno mandati 3.000 soldati italiani, 1.100 mezzi terrestri, 20 aerei e una nave nel Baltico. E come se non bastasse tutto questo, è stata avviata una operazione della NATO sull'Artico, nelle zone antistanti l'Alaska. L'operazione si chiama, l'esercitazione si chiama Red Flag 2024. E serve a portare degli uomini e mezzi in un territorio che in teoria non interesserebbe a nessuno, ma in pratica è tornato all'attenzione dei media da qualche settimana, cioè da quando la Russia ha annunciato di non riconoscere le pretese territoriali degli Stati Uniti su quell'area, perché l'area di cui parliamo è quella che si trova tra l'Alaska e la Russia, perché due paesi, pochi se lo ricordano, però sostanzialmente sono dirimpettai sullo stretto di Bering. E gli Stati Uniti hanno avanzato delle pretese territoriali su alcuni isolotti, che in realtà sono poco più che degli scogli coperti da una crosta di ghiaccio, quindi in teoria sostanzialmente niente. Però questo niente ti consente di ridefinire i confini delle acque territoriali e questa cosa al momento ha scarso interesse, ma nella prospettiva del riscaldamento globale quella diventerà una rotta commerciale. Forse la più importante del mondo, quella che collegherà poi la Cina con l'Europa. Quindi, in quest'ottica di controllo dei mari, quella zona diventa strategica. Ecco, e noi abbiamo mandato i nostri elicotteri, aeroplani a difendere questo scoglio che va tutto a vantaggio degli Stati Uniti. Quindi una provocazione diretta contro la Russia, che questa attenzione è stata comunicata soltanto dalla stampa, praticamente solo dalla stampa estera. La stampa italiana quasi non ne ha parlato di questa esercitazione, e secondo me è una cosa abbastanza allarmante, perché il fatto di andare a fronteggiare sul terzo fronte la Russia è un qualcosa che allarga la nostra preoccupazione, oltre che l'area di confronto.
Tuttavia, sia per quanto riguarda l'Iran che per quanto riguarda la Russia, mi è sembrato però di capire che tu non reputi credibili al momento i rischi nucleari, per intenderci. Cioè, pensi che si creeranno tanti fuochi in cui comunque sarà una carneficina, però al momento mi sembra che se, ti esprimi con cautela per quanto riguarda questo secondo punto. O sbaglio?
E secondo me l'arma nucleare in questa fase la potrebbe utilizzare soltanto chi è disperato e accerchiato. Quindi mi spaventa più Israele. Noi sappiamo per certo che ce n'è almeno un par di cento Israele di bombe atomiche. E quindi messa alle strette e accerchiata, Israele secondo me la potrebbe usare. Io non vedo nessun motivo per cui la Russia o l'Iran in questo momento, che stanno diventando egemoni a livello mondiale, dovrebbero innescare un olocausto nucleare. Proprio non, l'effetto principale, oltre allo sterminio delle popolazioni umane, sarebbe quello di frenare la loro espansione e arrestare il successo del loro progetto politico. Quindi non è nei loro interessi, tant'è che appunto lo vediamo in ogni modo, la destabilizzazione interessa più alle potenze decadenti, come possono essere gli Stati Uniti, che cercano di far saltare il tavolo perché hanno capito che la mano l'hanno persa.
Senti, ma quindi in qualche modo reputi la strategia sia degli Stati Uniti, ma anche in piccolo di Israele, appunto come un po' una strategia disperata?
Sì, e soprattutto anche miope, perché la disperazione a volte porta ad essere annebbiati nelle scelte. E gli Stati Uniti, vabbè, avevano imboccato da tempo una strada da cui difficilmente, salvo colpi di teatro eclatanti, sarebbe po stato possibile uscire. Però Israele ha avuto l'opportunità di normalizzare i rapporti con i propri vicini e inserirsi in maniera organica e rispettosa all'interno del contesto medio orientale. A questa opportunità hanno sostanzialmente poi sputato in faccia, perché comunque gli accordi di Abramo andavano in quella direzione. Io li contesto pesantemente, non sono assolutamente d'accordo, sarebbero stati un disastro, però sono la manifestazione dell'interesse di una parte del mondo arabo a sistemare la faccenda. Penso che dopo quello che hanno fatto a Gaza, questo interesse venga meno.
Senti, e invece nei giorni passati abbiamo avuto anche i dati sul PIL russo, che
Beh,
sono
non solo,
tutt'altro.
anche su quello italiano. E la cosa
Esatto, non sono
interessante
solo. La cosa
è che
interessante è che i
giorni. E
sanzionati vanno meglio dei sanzionatori. Com'è possibile?
non di poco, perché sono state entrambe riviste le previsioni di crescita del PIL russo e di quello italiano. Quello italiano si attesta sostanzialmente sotto l'1%, quello russo intorno al 3-6%. Però il problema è che errare umano, perseverare è diabolico. Questi numeri dovrebbero essere più che sufficienti a capire che magari abbiamo sbagliato qualcosa, perché la stampa nostrana ci raccontava in tutti i modi che bastava poco per far fallire l'economia russa, che ancora qualche mese nel 2022 e la Russia sarebbe andata in default, e invece qui chi sta per andare a zampa all'aria siamo noi. Ma un errore, appunto, lo posso anche tollerare, ma qui stiamo perseverando perché stiamo preparando il 14° pacchetto di sanzioni. Sanzioni, appunto, che hanno come unico effetto quello di fiaccare l'economia dell'Unione Europea, che cosa che va sostanzialmente a vantaggio, come vediamo dai numeri, dell'economia russa, che oramai fa tranquillamente a meno di noi, ma soprattutto va a vantaggio degli Stati Uniti, che si tolgono dalle scatole un competitor globale.
Certo. Senti, invece per quanto riguarda la questione della leva in Ucraina, ne avevamo già parlato la settimana passata, dove ci avevi parlato, insomma, di una serie di, anche di un suicidio tra insomma, di persone presenti e costrette alla leva, anche di una situazione a livello umano e sociale, quindi più in generale, che stava arrivando a un punto di tensione molto alto, e proprio su questo punto ci sono delle novità.
Sì, anche in questo caso voglio partire da un fatto di cronaca, perché sono questi che poi ci spiegano il sentimento, la situazione sul territorio in Ucraina. È relativo a un brutto Fatto è successo nella metropolitana di Kiev, dove un ufficiale in permesso, che aveva preso un piccolo congedo, una piccola pausa di riposo nelle retrovie, stava in metropolitana, ha incontrato un gruppetto di adolescenti intorno ai 16 anni, ci ha iniziato a parlare e gli ha detto che tra poco sarebbe toccato a loro difendere il paese. E quelli sostanzialmente gli hanno detto: guarda, non fare affidamento su di noi non ci pensiamo proprio. E questa persona, abituata a trattare in un determinato modo le popolazioni che incontra al fronte, l'ha trattato nello stesso modo anche nella metropolitana di Kiev e ne ha ammazzato uno, ha ammazzato un ragazzo di 16 anni. Ma questo perché appunto c'è un sentimento diffuso da parte soprattutto dei più giovani a dire: no, noi in questa cosa non ci vogliamo entrare perché ve la siete fatta da soli e noi in questa cosa non c'entriamo nulla e vogliamo soltanto vivere in pace o quantomeno non vogliamo farci trascinare nel conflitto. Infatti adesso con la bella stagione è una situazione in cui spuntano un po' i fiori dappertutto, ma sono spuntate anche altre cose. In particolare spuntano i fili spinati lungo tutti i confini con gli altri paesi, anche fili spinati che separano le terre ucraine dai fiumi, perché i fiumi poi con la bella stagione possono anche essere attraversati a nuoto e questo crea anche problemi all'allevamento, all'agricoltura, che non c'è più possibilità di attingere alle fonti idriche. Ma tolti questi fatti che dicono appunto qual è la vocazione guerrafondaia della popolazione ucraina, c'è da registrare il fatto che 2 giorni fa è stata approvata dal Parlamento ucraino la tanto contestata riforma del servizio di leva. E il primo dato politico rilevante è che i politici non ci hanno voluto mettere la faccia. L'aula che ha approvato il provvedimento era pressoché vuota, però è comunque passato, vizi della democrazia. E hanno preso un po' con leggerezza, secondo me, questa questione, senza pensare che quali saranno le conseguenze. Perché il primo dato fondamentale è che viene abbassata l'età per essere inviati al fronte. Prima era fino a 27 anni, e quindi per fare gli assalti. Adesso è abbassata a 25. Comunque l'età di leva è 18 anni. Ma qual è la differenza? Che se c'è 18 anni non ti mandano nelle zone più calde. Poi ovviamente puoi stare anche magari a centinaia di chilometri dal fronte, però tanto se bombardano muori uguale, non è quella la questione. Poi comunque il fronte adesso è abbastanza statico, ma in una situazione di conflitto si può muovere anche velocemente, quindi questa cosa cambia poco. Quello che impatta di questo cambio anagrafico è che guardando le curve demografiche ucraine, paradossalmente per una serie di motivi molto lunghi che adesso non stiamo a spiegare, in quella fascia d'età è la fascia più piccola della popolazione ucraina, cioè c'è stata una contrazione demografica proprio 25 anni fa, ci sono state poche nascite, quindi c'è il rischio che venga completamente cancellata una generazione con l'invio
Per
di
un motivo
questi.
forse anche chiaro, no? Cioè, probabilmente
Come
in quello
scusa?
più o meno, forse per un motivo in parte anche chiaro, penso alla disgregazione dell'Unione Sovietica, quindi il crollo economico e una serie di migrazioni, per lo più poi femminili in realtà.
Esatto, era poco dopo quella fase lì, esatto, con l'emigrazione, lo sprofondamento nella crisi economica completa, però insomma una questione abbastanza complicata. Ma rimanendo sulla riforma del servizio militare ci sono 2 questioni fondamentali da rilevare. La prima è che comunque continua a mancare nell'assetto giuridico ucraino la possibilità di congedarsi in maniera definitiva, cioè non, una volta che si entra nell'esercito non se ne esce più, se ne esce solo in posizione orizzontale in questa fase nell'esercito, quindi non è previsto nessun modo di uscire. E considerate che ci sono la stragrande maggioranza, sono arruolati dal 22, che è già tanto, però ce ne sono molti che stavano anche da più anni. E sono persone davvero stanche, esauste, e quindi appunto magari poi quando fanno colpi di testa è in parte dettato dallo stress. L'altro elemento fondamentale della riforma attuale della leva ucraina riguarda anche altri paesi, tra cui l'Italia, perché adesso è stato introdotto l'obbligo di iscrizione ai registri militari di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, anche se residenti all'estero. Quindi adesso gli ucraini dovrebbero fare la fila di corsa, andarsi a registrare presso tutti i consolati ucraini per potersi offrire all'esercito ucraino. Io penso che non troveremo molta fila davanti a quegli uffici, però insomma è una scommessa che faccio con tutti gli ascoltatori.
Senti Alberto, ultima domanda ti vorrei chiedere a questo punto. Hai parlato del fronte che in questa fase è statico, ma che appunto in altre circostanze può muoversi velocemente. Cosa ci aspettiamo nei prossimi 6 settimane e mesi?
Beh, adesso è difficile dire la tempistica, ma l'aspetto più interessante è quello della possibilità davvero concreta del collasso del fronte, quindi del collasso complessivo del sistema statuale ucraino. E ci tengo a sottolineare una cosa: in questi giorni, se aprite qualsiasi media mainstream, vedete che la questione principale è sulla vicenda dei Patriot, dei missili della difesa aerea. Perché l'Ucraina insiste tanto su questi? Perché sa che se l'Occidente dovesse dare gli ultimi sistemi Patriot di cui dispone, rimarrebbe completamente scoperta. E quindi nella prospettiva ucraina, del governo ucraino quantomeno, c'è quella di far abbassare i sistemi di difesa occidentali per allargare il conflitto. Quindi sostanzialmente l'Ucraina vuole utilizzare la stessa strategia di Israele. Quando capiscono che non possono vincere da soli, l'unico modo è trascinare in guerra qualcun altro di più potente, ovviamente. E Israele lo fa con gli Stati Uniti, l'Ucraina lo fa con l'Europa. E io penso che questo discorso di cui abbiamo parlato anche prima dell'esercito europeo possa andare sicuramente in quella direzione, quindi in un allargamento del conflitto che per noi potrebbe essere davvero catastrofico.
Certo. Va bene, allora io Alberto ti ringrazio, come al solito ci hai portato in giro per il mondo e in 25 minuti ci hai parlato di Gaza, di Israele, di Iran, di Ucraina, insomma, ci hai fatto un bel quadro generale con il nostro appuntamento settimanale. Io ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale, al canale in lingua inglese, di cercarci sui social e di iscriversi. Ricordo anche a tutti quanti che è nata Multipopolare, l'associazione degli amici di Ottolina, e che oggi pomeriggio sarò dalle 17 a Jesi, troverete tutte le informazioni sui nostri social. Domani mattina sarò ad Ancona e chi vuole tesserarsi, quindi basta che vede dove si svolgono gli eventi appunto nei nostri post e mi trova lì. Contemporaneamente, domani nella giornata di domenica si terrà anche un evento a Nardò proprio per registrarsi presso la nostra associazione e sarà tenuto dagli amici di Ottolina in Salento. Vi ringrazio a tutti quanti, grazie ancora Alberto, ciao e alla prossima.
Grazie a voi e ricordiamoci anche di sottoscrivere per l'URVA, che si trova tutti i riferimenti nei commenti. In
Lo trovate tutti quanti in
descrizione.
descrizione. Ciao, alla prossima!
Saluti.